Buonasera carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto da Enzo. Vi ricordo che ieri abbiamo detto che il cammino e la parola del credente dovrebbero far piacere a Dio e incontrare l'approvazione della coscienza degli uomini. Tutto questo l'abbiamo visto leggendo Romani capitolo 14. Ma andiamo a leggere adesso i versetti che vanno dal 19 al 21 da questo capitolo 14. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiar carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Questa di Paolo è una doppia esortazione. Conseguire le cose che contribuiscono alla pace. Significa inseguire ardentemente questo corso di azione. Il credente deve fare uno sforzo ben definito per evitare i cibi e tutte le cose che offendono un suo fratello in Cristo. Questo sarebbe l'aspetto negativo dell'esortazione. L'aspetto positivo è quello di impegnarsi per portare avanti i valori spirituali, la giustizia, la pace, la gioia nello Spirito Santo. Queste sono le cose che edificano il credente. Per un cibo, non distruggere l'opera di Dio. Certamente il credente ha la libertà di mangiare carne o di non farlo. Nessuna di queste cose lo raccomanderà a Dio. Non dobbiamo distruggere l'opera di Dio nel cuore di qualche fratello più debole per qualche gratificazione fisica. Il vecchio detto è vero. Ciò che è medicina per uno è veleno per un altro. Esaù, per esempio, non ebbe riguardo per Dio e per la sua primogenitura. La scambiò per un piatto di minestra. Non si vende la primogenitura per soddisfare un appetito fisico. Paolo ritorna su questi due punti, bere e mangiare. Poi passa oltre per arrivare al punto cruciale. Né altra cosa. Niente che sia discutibile e sia questione di coscienza per un fratello debole. Diventa sbagliato per chi è forte. Il versetto 22 in Romani capitolo 14 ci dà il secondo grande principio per la condotta cristiana, quello relativo alla coscienza. Tu, la fede che hai, serbala per te stesso, davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva, ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede e tutto quello che non viene da fede è peccato. Questo è il secondo principio per la condotta del cristiano. Quando pensiamo di fare qualcosa per Dio, ci chiediamo: è giusto per me farlo? Posso farlo con entusiasmo e gioia? Ora, la seconda esortazione guarda indietro a quello che è stato fatto. Felice è l'uomo che non condanna se stesso per ciò che ha fatto. Il credente dovrebbe poter guardare indietro a quello che ha fatto, senza rimorsi di coscienza. Proverò a farvi un esempio. Mi è stato chiesto: può succedere a un credente di ubriacarsi? La risposta è sì. Il figliol prodigo di Luca 15 era un figlio che si era allontanato. Sono sicuro che si ubriacava, ma era pur sempre un figlio. Qual è la differenza tra lui e i maiali che accudiva? La differenza è che nessuno dei maiali disse «tornerò da mio padre». Quando il figliol prodigo si trovò in mezzo ai maiali, disse a se stesso «odio questo posto e voglio uscire da tutto questo». Tornerò da mio padre e gli confesserò che razza di peccatore sono. Allora, qual è la differenza tra il cristiano che si ubriaca e il non credente che fa la stessa cosa? La differenza è semplicemente questa. Il mattino dopo il non credente si alza con il mal di testa, ci mette sopra del ghiaccio e dice: ragazzi, che sbronza, mi sono proprio divertito. La prossima volta voglio proprio darci dentro sul serio e tornare a casa piegato. Ma che cosa farà il figlio di Dio? Quando si sveglierà il mattino dopo con un tremendo mal di testa, cadrà in ginocchio e dirà: «Oh Dio mio, mi odio per quello che ho fatto. Non voglio che accada più, aiutami». Confessa i suoi peccati a Dio. La cosa interessante è che non è detto da nessuna parte che il figlio prodigo sia mai tornato ad accudire i maiali. Non gli piaceva quel posto. Questa è la differenza tra il credente e il non credente. Quando ti guardi indietro, ti odi per quello che hai fatto? È la tua coscienza che ti condanna? Non importa che cosa fosse o quante altre persone lo facciano, per te era sbagliato farlo. Devi credere in quello che fai. Se non ci credi, non dovresti farlo. c'è una nuova definizione di peccato per il credente. Qualsiasi linea di condotta o qualsiasi atto che non viene dalla fede è peccato. Questa è la risposta dello Spirito alle cose secondarie. Così, come è salvato per fede, il credente deve anche camminare per fede. Abbiamo guardato ai grandi principi di condotta per il cristiano. Nel capitolo 14 abbiamo visto due di questi principi, convinzione e coscienza. Ora vedremo il terzo principio, considerazione per il fratello debole, un pensiero che continua dal capitolo precedente, capitolo 14. Nei primi tre versetti il soggetto è la separazione. Poi vedremo la consolidazione dei giudei e dei gentili in un unico corpo per glorificare Dio e alla fine la testimonianza personale di Paolo come apostolo dei gentili e dei romani in particolare. Questo capitolo 15 dei Romani include l'argomento principale della lettera ai Romani. Nel capitolo finale Paolo tornerà a trattare dei rapporti personali. Leggiamo ora i primi tre versetti del capitolo 15. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Quello espresso nei primi tre versetti di Romani, capitolo 15, è il terzo e ultimo principio che guida e che dovrebbe governare la condotta del cristiano. Quando inviti a casa tua un fratello che sai trova sbagliato danzare, non organizzare un ballo perché lo offenderesti. Ci sono determinate cose che non dovremmo fare per rispetto agli altri quando sono con noi. Paolo si identifica con i credenti forti e sostiene che questi dovrebbero mostrare considerazione per i sentimenti e i pregiudizi del credente debole. Scrive ai Corinti nella sua prima epistola, capitolo 8, versetto 13. Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne, per non scandalizzare mio fratello. E ancora, nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. In Galati 6, al versetto 2, scrive ancora, portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. L'obiettivo di tutta la condotta cristiana è l'edificazione del nostro prossimo. Chiaramente il nostro vicino non deve essere assecondato nella sua malvagità. Paolo ha detto, poiché pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Molte persone criticano Paolo e non capiscono perché decise di fare un voto giudaico. Si rasò il capo e andò al Tempio a Gerusalemme. È una cosa che si può comprendere capendo quello che Paolo sta dicendo qui. Con i giudei mi sono fatto giudeo, per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Prima Corinzi 9, versetto 20. Teniamo a mente che siamo ancora nell'area delle cose discutibili, quelle che non sono definite sbagliate dalla Bibbia. Visto che la Scrittura tace circa molte delle cose presenti nella nostra società, ci sono stati dati questi principi guida, tre principi di separazione. Primo principio, convinzione. Qualsiasi cosa facciamo dovrebbe essere fatta con entusiasmo, perché siamo persuasi nella nostra mente che è quello che Dio vuole che facciamo. Secondo principio, coscienza. La nostra condotta deve essere tale che non guardiamo indietro a ciò che abbiamo fatto con rimorsi di coscienza. Infine, considerazione. Dovremmo mostrare considerazione per i sentimenti e i pregiudizi dei credenti più deboli. La citazione presente al versetto 3 è tratta dal Salmo 69, versetto 9, uno dei più grandi salmi messianici. Cristo non mise mai i suoi interessi e i suoi piaceri al primo posto. Quando Cristo è portato come esempio, è sempre in connessione con la grazia redentrice di Dio. Ora Paolo comincia a parlare del fatto che giudei e gentili sono in un unico corpo, allo scopo di glorificare Dio. Leggiamo dal versetto 4 al versetto 13 in Romani, capitolo 15. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi, a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri. Mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto, per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. E altrove, nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice, spunterà una radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni, in lui spereranno le nazioni. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Il Vecchio Testamento ha decisamente un'applicazione ben definita per i credenti di ieri e di oggi. Spesso, dopo averlo veramente letto, le persone pensano «Non sapevo che il Vecchio Testamento fosse così pratico», oppure «Non avevo capito che il Vecchio Testamento avesse un tale significato per noi oggi. Non sapevo che parlasse in questo modo di Cristo». Paolo qui ci dice che venne scritto per nostra istruzione. Penso che il più grande peccato presente nella Chiesa di Gesù Cristo oggi, in questa generazione, sia l'ignoranza della parola di Dio. Dio vuole che noi conosciamo la sua parola. Se davvero non sappiamo quello che dice la parola di Dio, faremo meglio a scoprirlo. Che cosa può fare per noi la conoscenza della parola di Dio? Affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. La parola di Dio infonde pazienza, consolazione, speranza. Non si trova speranza nei quotidiani, non si trova speranza nella letteratura moderna. In nessun campo si può trovare speranza. C'è buio, c'è nebbia in questo mondo che ci circonda. L'unico posto in cui si può trovare vera speranza è la parola di Dio. Ci sono molti cristiani oggi che vivono in mezzo alle nuvole. Il Signore dice, venite su nel sole della speranza. Questo è quello che la Bibbia fa per noi. Paolo scrisse ai Corinzi, nella sua prima epistola, capitolo 10, versetto 11, ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Dio mette le cose nella sua parola per un motivo. Dio dipinge il genere umano esattamente com'è, per quanto poco piacevole sia, per la nostra istruzione. Ogni cosa nel Vecchio Testamento è scritta per la nostra istruzione e per darci pazienza, consolazione e per portare speranza nelle nostre vite. Qui Paolo si ferma per pregare affinché le benedizioni che sono incanalate solo attraverso la parola di Dio possano avere effetto sia sui giudei sia sui gentili nel corpo di Cristo. Non che debbano accordarsi su ogni punto della tradizione, come il mangiare o il bere, ma per dimostrare di essere uniti nell'amore, nella considerazione gli uni per gli altri. Dovrebbe esserci una tale armonia nelle loro lodi da rivelare l'unità dei credenti. Questa è la testimonianza che dovremmo dare al mondo. Dio riceve l'uomo, sia il debole che il forte, il ricco e il povero, giudeo e gentile, sulla base dell'accettazione di Cristo. Che il debole e il forte si ricevano l'un l'altro in comunione. La gloria di Dio è il supremo obiettivo. Quando siamo d'accordo sulle maggiori dottrine della fede, anche se possiamo non accordarci su un paio di punti minori, dobbiamo riceverci l'un l'altro, come anche Cristo ci ricevette alla gloria di Dio. Anche se posso non essere d'accordo con un gruppo di fratelli su un punto, non vedo perché dovrei interrompere la comunione con loro. Mi limito a pregare che possano vedere la cosa come me. La cosa interessante è che uno di questi giorni, quando saremo alla sua presenza, saremo d'accordo su tutto. Tutti noi dovremo ricrederci su molte delle nostre convinzioni. In vista di questo, ci dovremo concentrare sulle aree dove ora c'è accordo. Paolo prosegue dicendo: «Dico a voi, cristiani, forti, da sopportare le stranezze dei deboli, che questo è proprio quello che fece Gesù. Egli infatti divenne il servo della gente religiosa più strana che ci possa essere, gli ebrei. Ha fatto ciò per dimostrare che le promesse di Dio sono vere e per confermare quelle fatte ai loro padri». Ma Paolo ricorda alla Chiesa di Roma che la misericordia di Dio abbraccia sia i giudei che i gentili. Dio disse che dai lombi di Abramo avrebbe tratto uno che sarebbe stato una benedizione per il mondo. Cristo venne per essere una benedizione sia per i giudei che per i gentili. Quando furono compiuti gli 8 giorni, dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che gli fosse concepito. Luca 2, versetto 21. Non avrebbe potuto essere Gesù se non fosse nato nella linea di discendenza di Abramo e Davide e se non avesse seguito la legge. Lo chiamarono Gesù dopo averlo fatto circoncidere. Venne per adempiere l'intero sistema mosaico. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Galati 4, versetti 4 e 5. La salvezza venne ad Israele tramite Cristo nella confermazione e adempimento delle verità delle promesse del Vecchio Testamento. Sempre con questo mezzo, la salvezza venne portata ai gentili. L'unico appiglio per i gentili era la misericordia di Dio. Nessuna promessa era stata fatta ai loro padri. Dio fece delle promesse ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Cristo venne per confermare la verità delle promesse fatte ai padri dei giudei e venne anche perché i gentili potessero ottenere misericordia. In questo i gentili devono glorificare Dio. L'espressione «come sta scritto», che troviamo in Romani 15, versetto 9, introduce 4 citazioni dal Vecchio Testamento che mostrano che i gentili devono lodare Dio, ma vedremo poi le ragioni eccezionali per cui dovrebbero fare questo e lo scopriremo domani, visto che adesso a questo punto non c'è più tempo per andare avanti. Quindi mi fermo qua, vi ringrazio e appuntamento a domani. Ciao.